Va bene, diciamo il Padre nostro.
Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti,
come noi rimettiamo
i nostri debitori, e non ci sorge in tentazione, ma liberaci dal male.
Allora poi questa sera facciamo così. Di fatto mi avete fatto arrivare qualche domanda e anche qualche quesito di sé più ampio. E poi anch'io vi faccio una proposta, ormai pensando all'eventualità di una ripresa a dopo, insomma. Io ho molto l'impressione di essere come agli ultimi passaggi, e quindi sì, mi piacerebbe, insomma, in qualche modo dare qualche indicazione. Due cose molto puntuali sono arrivate. Una è una espressione della liturgia nel terzo canone, che è quello che usiamo di più. Chi presiede la liturgia dice: egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso. Allora, appunto, una domanda che chiede spiegazione su questo passaggio. Ecco, si può dire che magari quando diciamo è una celebrazione abbastanza libera, io non uso più l'espressione ottenere, direbbe appunto egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso. E dal punto di vista del linguaggio biblico, molte volte in italiano c'è ottenere o addirittura possedere, e il verbo però nella sua struttura originale sarebbe ereditare, e quindi o ricevere, e quindi io preferisco usare quello, perché quando Israele è entrato nella terra, dopo, alla fine dell'Esodo, e quindi attraverso il passaggio del fiume Giordano, sono entrati nella terra, lì la terra è stata divisa in territori e assegnata alle singole tribù. E però il testo insiste sempre per usare il termine eredità. Ed eredità è un termine interessante, perché vuol dire che certamente ti è proprio data, e però è data a te gratuitamente, insomma, cioè, e anche quindi la tua proprietà di quella terra è perché è una cosa che ti è stata regalata, insomma. E quindi mi sembra meglio usare i termini dell'eredità. Quindi lì io nella messa uso di solito quando sono per conto mio, perché possiamo ricevere il regno promesso. Però forse il motivo della domanda era quella di dire: egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito. Quindi in che senso noi possiamo dire di essere un sacrificio, anzi addirittura di domandare che Dio faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito. Ma appunto anche oggi pomeriggio ero in un gruppo di spiegazione del Vangelo, e appunto dicevo che appunto qui nella nostra parrocchia noi abbiamo messo la proibizione di morire, Quindi abbiamo chiesto che nessuno più muoia in questa parrocchia e che invece di morire si doni la vita, no? Si offra la vita. Allora a me sembra che il significato profondo di questo passaggio del canone della messa, egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, sia la richiesta che la nostra vita sia unita alla vita del Signore e che quindi anche noi in Lui e come Lui possiamo offrire la vita invece che morire. È chiaro che appunto la parola sacrificio è una parola importantissima nel linguaggio religioso e appunto è molto da tenere in attenzione per noi, perché nelle religioni si prevede normalmente che gli uomini facciano sacrifici a Dio e bisogna dire che anche tutta l'economia della prima alleanza e l'economia del Tempio e della legge è stata un'economia nella quale gli uomini hanno offerto sacrifici a Dio. E quindi la svolta di questa faccenda è appunto ancora una volta Gesù, il quale, essendo un ebreo, peraltro però ereditando tutta una profezia molto importante, di cui adesso parleremo un momento, lui fa vedere che in realtà nella fede ebraico-cristiana non sono più gli uomini e le donne di questo mondo che offrono sacrifici a Dio, perché è Dio che si sacrifica se stesso per loro. Cosa che ha fatto fatica anche a entrare nel cristianesimo, e io ho l'impressione che ancora sia un po' difficile questo ingresso. Però in realtà tutta questa cosa aveva avuto tutta, come sempre è così, una grande profezia nell'ebraismo, e quindi non si può dire solamente che fino a Gesù gli uomini offrivano sacrificio a Dio e dopo Gesù è chiarito che è Dio che offre se stesso per la salvezza di tutta l'umanità. Perché anche loro avevano avuto percezioni importantissime circa l'offerta di sé. In questo senso il salmo più importante è il Salmo 39. Il Salmo 39 è molto importante ed è molto prezioso anche in diversi scritti del Nuovo Testamento. È il Salmo 39-40, insomma, o 40-39. Ed è quel Salmo che dice, e ve lo leggo al versetto 7, sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato, allora ho detto, ecco io vengo. E questo è un passaggio, è uno snodo fondamentale nella fede. Sentite un po', ve lo ripeto, sacrificio e offerta non gradisci, quindi non gradisci più quella roba lì che ti abbiamo sempre offerto nel Tempio. Frase successiva, gli orecchi mi hai aperto. E questa faccenda degli orecchi mi hai aperto certamente vuol dire l'ascolto aperto, però vuol dire anche una cosa un po' più delicata, che adesso noi abbiamo trovato nelle letture del mattutino, perché nella legislazione ebraica è prescritto che un ebreo non può fare schiavo un altro ebreo se non per un tempo molto limitato, e cioè 7 anni, perché ogni 7 anni c'è il giubileo. Allora dice, adesso se lui è tuo schiavo lo tieni, ma quando se arriva il giubileo tu lo devi liberare. E però fa un caso e dice, ma se lui però vuole rimanere con te e non vuole più andare via, ecco, allora gli fa un sigillo orrido e gli dice di appoggiare il lobo dell'orecchio allo stipite della porta e poi di chiuderla con violenza e l'orecchio si buca, e allora questo è il segno che lui starà sempre con te. E quindi è interessante perché questa cosa vuol dire apri l'orecchio in maniera che ascolto, però nello stesso tempo apri l'orecchio, è vero, perché resto sempre di te, tua proprietà. E quindi che cosa succede? Che agli antichi sacrifici di agnelli, di vitelli, eccetera, si sostituisce l'offerta della persona. Sentite cosa dice. Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto più olocausto né sacrificio per il peccato, allora ho detto, ecco, io vengo, non c'è più la vittima, adesso vengo io. Qui qualche volta anche ci siamo detti, anche qualche volta nell'omelia domenicale, che tutto questo è successo a Babilonia quando loro per 70 anni sono stati tutti deportati a Babilonia e quindi senza il Tempio non potevano più offrire i sacrifici e quindi non avevano più la possibilità del rapporto con Dio attraverso il sacrificio. Però lì proprio a Babilonia cosa hanno scoperto? Che siccome io non posso offrirti un agnellino, un capretto, il fior di farina, le primizie del campo, eccetera, cosa faccio? Ti offro me stesso. In che modo ti offro me stesso? Col mio pianto, con la mia nostalgia di Gerusalemme, col mio bene che ti voglio da lontano. Quindi loro a Babilonia valutavano dove geograficamente era Gerusalemme, come i nostri fratelli dell'Islam, costruendo la loro moschea, vero, calcolano dove è la Mecca nella direzione geografica e lì collocano, bene, e rivolti verso Gerusalemme offrivano questo sacrificio che si è chiamato sacrificio di lode, sacrificio del cuore, sacrificio di comunione, è vero, e che è stato questo. Quando poi loro sono tornati, perché sono tornati, si è ricostruito il Tempio, eccetera. Però quella cosa nata a Babilonia ormai era rimasta. Per cui quelli di Nazareth, per esempio, che non avevano la possibilità di andare continuamente a offrire, avevano però un altro rapporto con Dio, è il culto della sinagoga. Anche a Nazareth c'è una sinagoga, anche a Cafarnao c'è una sinagoga, dove lì non si offrono sacrifici di animali, eccetera, ma si fa questo sacrificio della lode, sacrificio del cuore, sacrificio d'affetto. Ecco, io vengo. Quindi loro ce l'hanno nella loro profezia in modo molto intenso e molte volte i profeti di Israele vengono su dicendo che Dio ne ha useato dei sacrifici. Perché? Perché appunto al sacrificio dell'agnello o del vitello non corrisponde la dedicazione del cuore, e quindi è una cosa esterna, ma tu non te ne frega niente, no? E il profeta ha continuamente protestato contro l'esteriorità del sacrificio a cui non corrispondeva la realtà della persona. Gesù in modo radicale viene a spostare il sacrificio. E quindi lui, Gesù, è nello stesso tempo sacerdote e vittima. È quello che offre il sacrificio, ma è anche la vittima del sacrificio. Noi entriamo dentro in questa cosa. Questo si avvicina molto alla cosa più importante per noi dal punto di vista etico, morale, e cioè che la cosa più importante della vita è voler bene e che tutti i comandamenti sono adempiuti dall'unico comandamento dell'amore. E che cos'è l'amore? Nella sua forma più forte è l'offerta che uno fa di sé, per cui regala il suo tempo, il suo affetto, le sue mani. E che cosa possiamo fare noi per i nostri figli? Offriamo per loro la nostra vita. Non solamente offrendola a Dio a loro vantaggio, ma anche proprio offrendola a loro. Qui apriamo una piccola parentesina polemica. Nella formula della messa, in cui noi diciamo prendete e mangiate, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi, in realtà nel testo del Vangelo non c'è offerto in sacrificio. E quindi Gesù in realtà quella sera lì ha detto prendete e mangiate, questo è il mio corpo che è per voi. Qui c'è tutto un problema, insomma, perché quindi a quel punto lì Caffar, questo anche il vicario generale, dicendo offro il sacrificio, alzano le cose perché la offrono il sacrificio a Dio per voi. Però in realtà quella sera della cena lui ha detto questo è il mio corpo che è per voi. Quindi tutta l'altra partita non alza, ma lo porge verso l'assemblea. Sono piccoli particolari così che contano quello che contano, ma che quindi però rispetto alla frase del canone, capite? Allora la cosa mi pare che si chiarisca bene. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ereditare il regno promesso, cioè perché la nostra sorte sia quella che è stata del nostro fratello Gesù e che è del nostro fratello Gesù, noi chiediamo che la nostra vita sia un sacrificio, è questa offerta di sé. Che sia un sacrificio perenne, nel senso che è quello che caratterizza la nostra vita e resta al di là della nostra morte. È vero, quella persona lì ha proprio dato la vita, no? Ecco. E noi ricordiamo volentieri San Francesco o Papa Giovanni come persone che la loro vita l'hanno seminata, data. Questa è una dinamica molto importante di interpretazione dell'esistenza, no? Perché appunto, perché siamo al mondo? Siamo al mondo intanto perché molti ci hanno dato la vita, siamo al mondo per restituirla. In queste cose la morte è vinta, no? Non c'è problema che qualcuno mi ammazza. È chiaro che tutto questo contrasta con il nostro istinto, con i nostri pensieri più istintivi, con tutto quello in cui noi ci troviamo immersi, che invece è fortemente competitivo, insomma, no? Perché si dà la morte? Perché bisogna difendere la vita, no? Fino a pochissimi anni fa la morale della Chiesa sosteneva che in fondo una guerra difensiva è una guerra giusta, perché io lo ammazzo perché lui non mi ammazzi, perché se no mi ammazza, e quindi per la difesa mia, dei miei figli, eccetera, così, io ti ammazzo. No. Adesso la guerra è diventata così spaventosa che ovviamente non si ha più il coraggio di dirlo, e però è sempre dentro una certa logica, no? Invece lui ha stabilito una logica nuova, ovvero questo senso della vita come dare la vita. Tra l'altro questo capite che è molto interessante anche dal punto di vista psicologico, perché istintivamente noi pensiamo di essere tutti dei poveretti che devono conquistare, devono avere roba. Questo tipo di morale invece è il fatto che invece tu sei una persona ricchissima, perché ricevi moltissimo e quindi puoi dare. Se no, chi è che può dare? Posso dare il fondo della mia tasca, proprio quello che mi avanza proprio, ma se no che cosa posso dare? Invece no, puoi dare moltissimo, puoi dare moltissimo, perché hai ricevuto moltissimo. Vabbè, piccoli accenni. Ecco, l'altro quesito era sulla parola onore. Allora, decalogo, onore il padre e la madre, no? E però portava una citazione della prima lettera di Pietro: così pure voi mariti trattate con riguardo le vostre mogli, perché il loro corpo è più debole, e rendete loro onore, perché partecipano con voi della grazia di Dio, della grazia della vita. Così le vostre preghiere non troveranno ostacolo. Questa parola che viene in italiano è onore, nella lingua del Nuovo Testamento, prima di tutto vuol dire prezzo, vuol dire valore, vuol dire che vale, insomma. Ecco. Qual è il valore di questa cosa? Però vuol dire anche onore. E quindi come onore, che cosa vuol dire? Vuol dire riconoscere il valore, rispettare il valore. Quindi onorare, no, le persone vuol dire riconoscere il loro valore, la loro dignità, la loro preziosità. Quando si disonora una persona, la si valuta nulla, insomma, no? E quindi possiamo usarla e abusarla. Invece noi abbiamo questa notificazione essenziale, cioè che ogni persona va onorata. Sempre Pietro dice che noi siamo stati riscattati a caro prezzo, perché è il sangue del figlio, no? Il caro prezzo, come di sangue d'agnello. E quindi la persona va onorata per quello che vale, ma quello che vale non è l'analisi che tu fai di lui dicendo: beh, è fatto così, c'è questo, poi c'è quei limiti, ma quanto Dio l'ha pagato. Cioè Dio le persone le ha pagate care con il suo sangue, e questo è il valore delle persone, e quindi questo è l'onore che noi dobbiamo dare alla persona. Ogni persona che io incontro nella mia giornata è quella per cui il Signore ha dato la vita, l'ha pagata cara quella persona, gli è molto cara, è molto cara, e si può pensare proprio a un prezzo alto, è stata pagata molto cara. Una parola molto preziosa, eh? Questo onore da rendere alle persone è più che rispettare, è più che riconoscere la dignità, il diritto di ogni persona, è di più, perché ogni persona ci riconduce a quello che quella persona è per Dio. Quindi c'è una comprensione crescente, insomma, no? Di come alla fine il termine di questa fede ebraico-cristiana è la pace, cioè quindi sostanzialmente una radicale riconciliazione con tutti, la scomparsa della categoria del nemico, l'emergenza della categoria del fratello, ma non semplicemente un fratello, ecco, ma dietro a lui il mistero di Dio che ha offerto se stesso. E quindi capovolgimento dei sacrifici religiosi, capovolgimento. I sacrifici religiosi offrono qualche cosa a Dio, noi celebriamo l'offerta che Dio. Anche questo nella tradizione cristiana porta con sé delle incertezze, inevitabilmente, nel senso che ancora c'è molto istintivamente l'idea che la messa è un sacrificio offerto a Dio. Certo, è vero che è così, solo che in quella offerta a Dio, Dio offre se stesso, capite? Quindi noi non è che abbiamo dei meriti, no. L'unica cosa che noi possiamo fare a messa è quella di unire la nostra persona e la nostra storia a questa vicenda per la quale Gesù si offre al Padre per la salvezza dell'umanità, ma non, no. E noi certamente questa unione la possiamo fare, e anche con intensità e anche con dedicazione per questa persona, per quest'altra persona, per questa vicenda. No, io volentieri, Signore, ti offro la mia vita, e quindi lì questa cosa si fa evidentemente in unione all'offerta che è quella di Cristo. E quindi non siamo più però negli antichi sacrifici. Ti offro questo sacrificio per vincere la guerra, ti offro... No. No, è una cosa fatta per noi, è una cosa che lui fa per noi. Ecco, queste mi sembravano le due cose. Un'altra questione appunto molto interessante rispetto così alla situazione delle persone e a quello che qualche volta anche magari i nostri figli ci potrebbero chiedere è quello della fede, no? È interessante questo problema, cioè l'ipotesi è di dire: ma perché bisogna credere? Cosa serve la fede? Perché c'è la fede? Cos'è? Questo è interessante perché ci dà uno spaccato molto reale della situazione in cui noi viviamo oggi. Che non è una situazione di avversione e di inimicizia, ma è una condizione di indifferenza. Cioè, nel senso che Dio non è che sia un nemico, io non è che gli dico delle bestemmie, io non è che rifiuto con violenza questa cosa. Ci sono ultimi residui, e ci sono effettivamente, ma che sono ormai, per esempio, delle miserie anticlericali, cioè, no? Noi preti siamo abbastanza antipatici, insomma, e quindi abbastanza odiati, però non Dio. E una volta anche l'anticlericalesimo era un odio per la Chiesa, ma tutto sostenuto dall'amore per Dio, e in particolare dall'amore per Gesù, o perlomeno da una grande simpatia per Gesù. Gesù è stato sempre circondato in questi 2000 anni da molta simpatia. E molte volte lui è stato preso come ragione invece per avere antipatia per i preti, antipatia per la Chiesa, antipatia per il Papa. Gesù sì che è bravo, ma voi no. È quello che un po' sta suscitando il nuovo vescovo di Roma, insomma, come clima, è vero? Ah, lui sì, però che è bravo, non è mica il mio padre, perché è vigliacco, eccetera, così. Guarda com'è bravo lui. Quindi cominciano a essere portati a esempio le cose che dice il Papa, che fa il Papa, impara un po' dal Papa. Questo si riflette come simpatia nei confronti di Gesù. Però oggi in realtà noi ci troviamo dentro un problema più vasto e quindi più affascinante in realtà. Perché? Perché il problema non è quello della inimicizia, amicizia, odio, amore, ma appunto quello di una certa ipotesi di indifferenza. Cioè, ma non ce n'è bisogno, a che cosa serve? Perché? Ed è molto interessante questa cosa. E anzi, io penso che sia una crisi oggi molto importante. Cioè, a che cosa serve la fede? Così io faccio qualche accenno. Mi ha già rubato molto tempo. Chi fa questa domanda, a che cosa serve la fede, fa vedere una cosa molto forte. E cioè che è una cosa aggiunta alla vita. Cioè c'è la vita con tutta la sua complessità, la sua ricchezza, la sua bellezza, le sue paure, tutto quello che si vuole. E poi voi dite c'è la fede. Ma che cosa c'entra? A che cosa serve? Non importa molto. Mi pare che un po' si può fare un primo passo in questa direzione. Per cui è un'obiezione molto interessante, perché questa obiezione molto interessante denuncia un problema nostro. È un problema nostro, insomma. Non posso sempre andare avanti così, insomma. Perché i nostri fratelli dei primi tempi, secondo il testo degli Atti degli Apostoli, siccome erano ebrei, frequentavano il Tempio. Anche gli Apostoli, no? Vi ricordate, per esempio, Pietro e Giovanni, quindi i due big della faccenda, all'ora della preghiera andavano al Tempio. È stato entrando al Tempio che hanno incontrato quell'uomo storpio che chiedeva l'elemosina e Pietro gli ha detto: io non ho né oro né argento, ma quello che ho te lo do, alzati e cammina. E quello là si è messo a saltellare e tenendoli stretti, saltellando, è entrato nel Tempio. E fino a lì ha provocato un sacco di confusione che occupa i primi capitoli degli Atti degli Apostoli. Hanno molto questa vicenda come protagonista, perché fanno un tal casino queste cose che gli altri gli dicono: adesso di questa roba non ne parlate più. Dice: ma come facciamo a non parlarne? È successo. No, noi ve lo proibiamo, ma bisogna obbedire a Dio, obbedire a voi, e quindi ci spiace, ma noi andremo avanti a dirla, è vero? Ecco, perché Gesù è una cosa che è successa. E quindi quella gente lì dei primi tempi andava al Tempio, poi alla sera si vedevano in casa loro e dice che spezzavano il pane con gioia, che è la nostra messa. Dopo un po' al Tempio non ci sono andati più, spezzavano il pane con gioia. Però 300 anni dopo hanno cominciato a costruire le cattedrali. E quindi hanno detto, beh, spezzare il pane, proprio senti, nella cucina di Eddie, facciamo un posto più decente. La forza che più decente. È vero, poi qui è successa una cosa importante, facciamo una cosa per ricordarlo. E su e via, Non è certamente l'unica ragione, no? Lo dico solo per dire che, come cerchiamo ogni tanto di ricordarci, lui ha tentato di dire, adesso il Tempio non occorre più, vediamoci in casa vostra. E però dopo noi l'abbiamo riportato fuori. Oggi i nostri figli dicono, ma cosa serve? La nostra vita è dove viviamo. Perché c'è un posto speciale? I nostri pensieri, i nostri sentimenti, le nostre scelte sono nella nostra vita. Le persone che amiamo, i desideri che abbiamo, le nostre paure, le nostre speranze. E questa è la nostra vita. Per cosa serve un posto speciale? E quindi la domanda, ma perché la fede? È interessante. Cosa mi viene a dire che c'è anche sto problema, sto tema? Non ce n'è bisogno. Qui è una curva spaventosa che è successa. Cioè c'è una curva da Imola, che è quella dove vanno fuori di strada sempre, quando fai le corse. È una curva decisiva. Per cui in realtà questa domanda, ma perché bisogna credere? Che cos'è? È un'obiezione straordinaria, che diventa però, capite, un rimprovero straordinario. Perché in realtà ci farebbe vedere che siccome noi abbiamo fatto vedere pochissimo la fede come il volto della nostra vita, la fede è rimasta una cosa esterna, estranea. Quindi il problema fondamentale che adesso la Chiesa ha è quello del rapporto tra la fede cristiana e la storia concreta della gente. Questa cosa birichina, appunto, che Listo Francesco ha detto l'altro ieri, no? Lui parla sempre dei poveri, i poveri, bisogna aiutare i poveri. E ha detto questa cosa tremenda, no? Ha detto bisognerebbe forse vendere le chiese per aiutare i poveri. Cosa inammissibile dal corpo. Inammissibile. Che dice, ma se non hai più le chiese come fai a fare qualche cosa per i poveri? Quindi bisogna che tu dica, venite a dire messa a casa mia, ecco. Bisogna riprendere la cosa, capite? Bisogna rigirarla. Per cui in qualche modo l'obiezione, ma che cosa c'è la fede, cosa c'entra, ma perché? Ha una sua ragione. Ha una sua ragione. E ha una sua ragione in Gesù, capite? Perché invece con Gesù Dio è entrato in casa, ma noi lo ritiriamo fuori casa. Ma non solamente per il problema del tempio e degli altari. È perché onora tuo padre e tua madre non è un comandamento e basta, ma è la rivelazione della bellezza della vita. E il fatto che dobbiamo spezzare il pane in maniera che tutti abbiamo da mangiare è la bellezza che siamo un'unica famiglia. E a noi piace da matto che Dio sia padre e che tutto il mondo siano suoi figli. Noi però rischiamo di presentare il Vangelo non come Vangelo, cioè come buona notizia, ma come una legge. Bisogna fare questo, poi bisogna fare questo, poi bisogna fare questo. Cioè qui da noi, per esempio, i ragazzi vanno volentieri dagli scout perché così non vanno alla messa di Giovanni, che è insopportabile, cioè che non finisce mai, che è lunghissimo. Invece degli scout magari si piglia una messa un pochino più rapida e... E quindi... qual è il nostro impegno segreto, la nostra carboneria, se questo è un gruppo che è un gruppo con figli malandrini? È che bisogna adesso studiare il modo che il cristianesimo sia bello, perché questa oggi è una esigenza assoluta. Cioè bisogna che nuotare sia bello, bisogna che anche studiare sia bello, che far sesso sia bello, che far carriera sia bello, il controllo è sempre, questa qui, ma è una bella roba, no? Perché se è una bella roba, sono disposto anche a mettermi dentro delle regole severe. Quindi sono disposto a fare la scuola del pallone, a fare la scuola di arrampicaggio, a fare la dieta per dimagrire, e quindi a livelli superiori sono disposto a fare l'esame di analisi matematica, che è una pazzia, bene, e quindi ci do dentro. Perché? Perché c'è una cosa bella che io voglio avere. Ma se non è bello, non va. La gente di Gerusalemme, che 2000 anni fa sentiva dire il Vangelo, non lo sentiva assolutamente come un dovere, lo sentiva come un piacere. Quindi Gesù, se voi osservate in questa prospettiva il Vangelo, sfogliarlo, e si vede subito che è così, lui è venuto a dire, no, ma guarda che la cosa bella è questa qua, che la cosa giusta è questa qua, che la cosa vera è questa qua, che la cosa... E lui ha gasato la gente perché gli ha dato una buona notizia, non se la cavava più, doveva predicare in barca perché la riva era piena di gente. Quindi certamente la cosa è molto impegnativa, no? Perché richiede che noi presentiamo il Vangelo della nostra vita. Certo, per onestà, noi possiamo presentare ai nostri figli grandi anche i nostri peccati, certamente. Le cose che abbiamo sbagliato, che non abbiamo capito, che abbiamo rovinato. Però per poter dire, capisci, che abbiamo sbagliato e che l'abbiamo rovinato, vuol dire che abbiamo molto in mente quello che è bello. E lì invece, idiota, ho fatto questo, come se uno ti dicesse, no? Mi mancavano due esami. E poi chissà, mi sono perso via, non ho voluto fare, non ho finito. Ecco, Quindi certo che ci sono anche i nostri peccati nella nostra vita, certo che probabilmente è molto utile anche che gli raccontiamo anche i nostri peccati, ma glieli raccontiamo in rapporto a un progetto molto buono che per tanti aspetti è riuscito abbastanza bene, non del tutto, perché qui o là ti posso richiamare? Sì, va bene. E quindi è molto interessante questa cosa qua. Perché in fondo, vedete, è come se dentro al discorso della fede si mettesse già una domanda etica: ma perché bisogna credere? È che in realtà i preti ci hanno detto che se non crediamo andiamo all'inferno, e quindi bisogna credere, se no finisci male. E però questo fa perdere proprio il senso di una cosa bella. Qualche volta, intendiamoci bene, a un bambino o a un ragazzo si può anche dire: no, bisogna che tu faccia questa cosa, però è chiaro che glielo dici perché lui deve scoprire la cosa bella che c'è in fondo. Ma se resta solo un dovere, addirittura con il premio da prendere quando si è crepati, cavolo, ma uno dice: oh, ma non vale mica la pena però. La gente che era, immaginate le folle intorno a Gesù, e lui gli avesse detto: beh, adesso state pur male, ma dopo crepati sarete bene. Insomma, sarebbe stato un po' imbarazzante, no? E quindi indubbiamente una certa presentazione della vita come bella occorre. Però dopodiché uno può anche dire: io però guarda, piuttosto mi faccio musulmano, piuttosto che una roba così. Certamente, però io dico: qual è l'impegno nostro? L'impegno nostro. Perché certo che se anch'io gli trasmetto che la cosa bisogna farla, perché sennò si va all'inferno, e se si fa bene si va bene, certo non è molto allegra come prospettiva, è un ricatto. Ma Dio non è venuto a metterci davanti un ricatto, è venuto a farci un regalo. Dentro tutta questa cosa c'è un altro problemaccio colossale, no? Che sapete bene, insomma, che è una cosa che non si sa che dire, insomma, e che è anche una grande obiezione nei confronti di Dio, che appunto è invece il mistero del male. E come mai c'è? Perché? E a che cosa serve? E che cosa è? Questo è un problemaccio. Questa è la debolezza di Dio, nel senso che lui non ce l'ha spiegato, no? Come tante volte ci siamo detti, una spiegazione non c'è. Ma anzi, in un certo senso, per assurdo bisogna dire che la ragione dell'essere e del fare di Dio è proprio quella, insomma. Nel senso che il Dio di Israele chi è? È quello che li libera, è quello che li salva, è quello che li protegge, è quello che combatte per loro. E quindi il male è certamente presente ed è in qualche modo il luogo dell'azione di Dio. Questo è il problemaccio, quindi lasciamo le nostre teste anche. Io ho trovato in questo un grande vantaggio nel rapporto con le persone che non hanno la fede, perché le persone che non hanno la fede, anche loro non sanno darsi una ragione del male, e però cosa fanno? Lo inseriscono nella normalità della vita. E quindi ti dico, ma che balle pensi e racconti? La vita è fatta così. E quindi l'ateo ha una severità molto preziosa e molto sapiente. Per esempio Stefano Levi, che è un ebreo, che però è un ebreo che si pensa non credente, dice dei cristiani una cosa curiosissimo, cioè dice, voi cristiani siete lussuriosi perché volete vivere anche dopo la morte, ma non vi basta vivere adesso, ma siete proprio una cosa incredibile. E però è interessante questo, nel senso che appunto per un ateo a un certo punto non bisogna essere smodati e bisogna accettare la vita come è. Cosa stai lì a fare tante storie e fantasie? La vita è fatta così, è vero? E quindi ci sono le cose violente, le cose cattive, le cose brutte, e tu devi fare delle scelte, destreggiarti, puoi fare anche delle scelte molto virtuose, cioè tu essendo ateo puoi anche stabilire di andare in Africa a curare gli ammalati di AIDS, perché lo senti come un valore di solidarietà umana, no? E quindi io non ho mica bisogno di Gesù Cristo per andare a curare i malati di AIDS in Africa. Quindi ci sono, è molto utile in questo, molto, molto utile. E questo è utile perché? Perché è in questo ateismo che interviene Dio. In che senso che dite? Allora la vita è fatta così, La vita è fatta così, bene? Non farmi più delle storie, va bene, però io vengo a cambiarla. Questo è il discorso di Dio per un ebreo. Per cui lui non si mette in quella domanda: ma siccome c'è Dio, come mai c'è la morte? Siccome c'è Dio, come mai c'è il cancro? L'ateo non si mette, dice: ma cosa c'entra? Dio non c'è, c'è il cancro, no? Dio non c'è, c'è il cancro. E quindi in realtà il modo sano in cui Dio si inserisce nella nostra storia è l'ateismo. Per cui la vita è fatta così, ma Dio dice: io vengo a farla cosa? Non così, cosa? Vengo a cambiarla. E quindi capite che è una prospettiva nella storia. Provate a pensare al marxismo. È utilissimo pensare al marxismo, perché il marxismo è semplicemente un'eresia ebraica, ma è dentro al nostro spazio della fede. Il sistema capitalistico è un assoluto, è invalicabile, ha ragione sempre. Beh, dice: adesso lo cambiamo. E lui lo cambia, eh? Il primo Marx, quello del 1848, degli scritti di Parigi, diciamo, il primo Marx è quello di dire: no, ma invece no, c'è una forma più umana della storia, quella per la quale siamo tutti uguali. Marx parte così, parte da Hegel, insomma, parte da una concezione razionale della storia. Dice: ma cos'è queste palle che ci sono i ricchi e i poveri, la Chiesa lì che difende il diritto di proprietà, ma che palle sono? La terra è di tutti, siamo tutti uguali, e quindi no? Cosa state a fare tutte queste cose? Abbattiamo queste cose. È interessante, capite? Perché è la ipotesi che nella storia si possa cambiare una realtà che invece sembra eterna. Non c'è niente da fare, è fatta così. Il re, io ho fatto in tempo a vedere ancora delle banconote, è re per volontà di Dio. Dopo nel 1800 si aggiunge che per volontà di Dio e della nazione, ma resta sempre qualche cosa di, ma neanche persona. Adesso lo buttiamo giù, quelli. Vediamo una buona ghigliottina e le cose le cambiamo. Il Dio di Israele va messo in questa contestazione. Perché? Perché l'Egitto dei faraoni è un sistema sacrale, è una religione il potere, non si valica. Questo grande mistero della spinge, io sono andato a guardare la spinge, moltissimo, non si sa cosa voglia dire, però è come se fosse una figura invalicabile. No, si valica, ma scherziamo. Quindi loro conoscono Dio come il liberatore. Marx è messianico, capite? È un messianismo eretico, appunto, che no, un ebreo non può accettare, ma in realtà molti ebrei sono stati dei grandi campioni del marxismo. Perché per un ebreo non c'è niente di assoluto. Dio è venuto a dire che tutto è relativo. C'è quel versetto di Isaia che dice: il re di Egitto è un dio, il faraone è un dio, cioè, non crede, c'è un uomo. Certo, quindi in un certo senso, capite, la fede ebraico-cristiana dovrebbe essere una fede che desacralizza. Nei rapporti familiari è una fede che dice al padre, padrone, te non sei mica padre e padrone di niente, te bisogna che stai sotto terra, cristianesimo nega la possibilità di un potere assoluto e dice che il diritto del potere ce l'ha solamente chi a sua volta è soggetto, è sottomesso, ma uno arbitrario. Sto leggendo bellissima un braccio che non finisco più di su Bonhoeffer, e il suo rapporto con Hitler è molto interessante. Ma questa è una sacralizzazione del potere, ma scherziamo. Beh, non se ne parla neanche, no, di tutti. E queste sacralizzazioni continuano, nel piccolo e nel grande, a venire continuamente fuori, capite? È bellissima, l'avventura cristiana è bellissima. Bisognerebbe viverla bene, so. Sì. Come possiamo? Va bene, mi è fatto anche troppo tardi. Adesso vi dico invece la mia idea, nel senso che stasera finiamo e chiudiamo. Vi manderò anche un testo che mia sorella ha mandato alla Amelia, che la Amelia ha mandato a me, interessante, di una donna sulle donne. Però io pensavo appunto di offrire un tentativo appunto di ancora riflessione sul tema del femminile. E quindi decisamente prendere un indirizzo di questo tipo, confidando che in questo possano confluire continuamente molti altri temi, che questo possa essere interessante anche, diciamo, per i rapporti che noi abbiamo con i figli adolescenti e meno adolescenti, insomma, no? E quindi considerando il tema della donna come un tema centrale oggi nella riflessione cristiana e anche non solo cristiana, insomma, e quindi molto importante, ecco, per in qualche modo prendere un orientamento. Quindi proverei a dir così. Adesso magari questo testo lo diffondiamo e può servirci da leggere al mare, eccetera. È un testo parziale in realtà, che mi sembra non possa essere preso con un assoluto, però interessante, insomma, fa vedere anche delle cose nella storia che non è facile vedere, secondo me. Può essere uno spunto perlomeno per far venire voglia di dire va bene, proviamo a metterci dentro a questa vicenda, quindi intendendo che facciamo una riflessione sulla donna, ma pensando che abbia una capacità di spazio e di comprensione molto larga. Quindi ultimo giorno di scuola.
Aspettiamo i compiti però.
Adesso mandiamo. Sì, facciamo un po' di copie di questo testo, lo mandiamo, non so come si può fare.
Possiamo andare. Io lo mando a te. Ma è vero, lo mando a tutti. Ecco. Se l'hai informato.
C'è parte di un libro?
No, 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 è semplicemente una conferenza che sta donna, che è una
domenicana
laica, ha fatto. Adesso lei è una persona malatissima, quindi in diminuzione probabilmente. Però, insomma, è stato parecchio in America Latina, insomma, si è fatto tutto uno suo. Molto intelligente, non è biblica, è proprio una teologa, insomma, mi sembra di capire.